tutto si fonda sull'unità tra il Padre e il Figlio. È impressionante questa unità, perché non è simbiotica, dove uno vive per l'altro o usando l'altro, e nemmeno giunge alla fusione, dando vita a qualcosa di altro, ma è gratuità. Tra il Padre e il Figlio c'è gratuità, gratuità nella cura, gratuità nel dono, gratuità nella gloria, una gloria che pochi versetti prima Gesù esplicita come il suo compiere la volontà del Padre, essere per l'uomo. Gratuità nell'obbedienza. In questi tempi la liturgia, anche in settimana, ci sta facendo rileggere tanto il Vangelo di Giovanni, affascina e un po' inquieta questa obbedienza di Gesù, perché mostra la scelta libera del Figlio di fare propria la volontà del Padre, dove la sua volontà umana per anni deve educarsi, deve liberarsi da se stessa per conformarsi al disegno del Padre di essere per l'uomo, facendosi uomo, offrendo la vita per l'uomo. Allora è gratuità nell'amore, nell'essere totalmente l'uno per l'altro. E questa gratuità ha la confermazione di un vincolo così stretto che non toglie però il fiato, che non soffoca, ma che alimenta questa unità, che è quello che diciamo lo Spirito Santo. Saremo a posto? Stanno bene tra loro tre? E invece no. Un'unità che proprio alimentandosi di quell'amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sente il bisogno di uscire da sé per generare unità attorno a sé. Forte, eh? Anche questo è un gesto di gratuità, di quella gratuità che conserva la relazione con quei discepoli che continuano a vivere, a operare, a camminare nel mondo, pur non essendo del mondo. Un Dio che, in unità, nella relazione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito, sogna di fecondare le sue creature affinché siano una cosa sola, che non assorba tutto e tutti, ma che sappia tenere insieme le diversità generando unità. Questo è il sogno di Dio oggi. Avere l'unità. E il bello è che in questa unità non è che ci sono solo i cristiani, ma c'è tutta la famiglia umana, tutta la famiglia umana. E allora l'unità avrebbe due dimensioni, quella verticale, se vogliamo usare questi termini, nella relazione tra loro, Padre, Figlio e Spirito, e quella orizzontale, che si fonda dove per noi? È nel comandamento dell'amore. Pochi versetti prima, se andiamo a vedere nel Vangelo, Gesù ha detto: questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E per amare come Lui è necessario accogliere l'altro, senza pretese, senza modifiche, ma nella gratuità di chi, sapendosi e sentendosi amato da Lui, può vivere la libertà di un'accoglienza libera e integrale. Amare come Lui è rendere l'altro soggetto di stima, sempre e nonostante tutto. Amare come Lui è portare i pesi dell'altro e a volte il peso che è l'altro, senza recriminazioni e risentimenti. Amare come Lui è dare la vita per rendere l'altro felice. Amare come Lui è scegliere, giorno per giorno, di guardare ciò che unisce più di ciò che ci divide. senza nascondere però le diversità, le differenze, evitando di assolutizzarle. Non sono il tutto, non sono il tutto. Amare come Lui e accogliere tutti, scegliendo un'unità, unità gratuita, a volte anche sofferta, costa l'unità. Qual è il bello? È che da questa unità il mondo conoscerà il nostro essere suoi, così ha detto Gesù. Suoi, in quanto Gesù inserisce ciascuno di noi, ciascuno di noi siamo dentro nell'unità tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Cioè noi uomini siamo dentro in quella famiglia lì. E il culmine quale sarà? Sarà il fatto che anche noi condivideremo la sua gloria di Figlio incarnato. E allora bello che Gesù, prima proprio di congedarsi, prega al Padre dicendo: Padre Santo, non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno. Non chiede una vita lunga per i suoi discepoli, e nemmeno una vita senza tentazioni, senza prove e pericoli. Non chiede neanche che tutti siano felici, non l'ha chiesto. E neppure che non manchi nulla a noi cristiani. Gesù prega perché noi siamo una cosa sola, come Lui e il Padre. È difficile, Però questa unità, quelle affinché siano una cosa sola, ci rende testimoni del Cristo risorto che è qui presente in mezzo a noi, liberandoci da cosa? Da quella tentazione che sempre l'abbiamo, tutti, dal più piccolo al più grande, dal più semplice al più formato, da chi ha meno ruoli a chi ha più ruoli, che è quella di occupare luoghi, posti e potere, di ricercare la gloria di questo mondo. Invece l'unità ci guida a fare posto, a farsi più in là per generare comunione reciproca. Bella sta roba. Allora sì, è difficile, ma non è impossibile. Perché? Perché in parte è opera nostra, ma Lui ci ha già pregato. Ci ha già pregato Gesù per la nostra unità. Noi a volte ci impegniamo per la disunità e Lui ha già pregato per la nostra unità. E allora concludo. Vorrei usare delle parole scritte da Chiara Lubich, fondatrice dei Focolarini, che tanto ha lottato, pregato, ha costruito unità. Lo scrive a dei giovani nel 1948. Fratelli, che tutto cada, l'unità mai. Dov'è l'unità? Ivi è Gesù. Stringete i vostri giovani cuori e fate un cuor solo, il cuore di Gesù. Siate il vero focolare. Portate tra voi sempre questo fuoco acceso e non temete di morire. Già l'avete sperimentato che l'unità esige la morte di tutti per dare vita all'uno. Sopra la vostra morte viva la vita. La vita che a vostra insaputa vivifica molte anime. L'ha detto Gesù: per loro io consacro me stesso. Per l'unità del mondo state uniti tra di voi. È l'unico modo. Quell'unità in cui vive l'amore vi darà la forza ad affrontare ogni disunità esteriore e di riempire ogni vuoto. Fate questo come sacrosanto dovere, anche se vi porterà immensa gioia. La promessa Gesù, la pienezza del Gaudio, a chi vive l'unità, la gioia. E non temete nulla. Temete solo d'attaccarvi a qualcosa che non sia Gesù tra di voi. Questo è il vostro, il nostro ideale. Che possa esserlo anche per noi.